Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 31 agosto del 2026. Allora, i giornali di lunedì sono sempre un po' scarichetti, nonostante ci siano due cose di cronaca molto importanti, devo dire, che non sono avvenute in Italia, ma questo non toglie che siano meno importanti, che varrebbe la pena approfondire. Allora, prima notazione che voglio fare insieme a voi è, ormai ci conosciamo, facciamo questa zuppa da tanti anni e sappiamo come i giornali siano, diciamo, un po' eccessivi o monomaniacali, riscaldamento climatico, report di Ranucci, Garlasco come siamo noi, oppure si dimenticano velocemente che ieri, ad esempio, ci avevano spiegato che stavamo sull'orlo di una crisi mondiale e che la Russia avrebbe attaccato l'Europa, Londra e che sarebbe successa una guerra mondiale. E, insomma, oggi di tutto ciò sui giornali ho poca evidenza. Non che la cosa sia rientrata, ma è un po' così. L'abitudine evidentemente è un potente, potentissimo isolante. Però le notizie di oggi non mancano, a partire da questa incredibile storia del rave in Svizzera. Tu pensi, ah, non associ rave alla Svizzera e si sbaglierebbe. Ma la seconda cosa, non associ la possibilità di una strage o comunque di una tentata strage in un rave in Svizzera, nell'ippodromo vicino a Zurigo. Cioè, ti sembra una roba che non esiste? E lo dico da spettatore, diciamo, preoccupato, perché quello che è avvenuto ieri è che si sono presentati, pare, più di una persona all'interno di questo rave e alla fine del rave hanno iniziato a far fuoco 30 proiettili esplosi, non meno di 2-4 assaltatori, leggo oggi sulle cronache del Corriere della Sera, ma non solo del Corriere della Sera, ed è morta una ragazza italiana che lavorava in Svizzera e veniva da Atri. È un dramma, evidentemente, per la famiglia di questa ragazza, per gli amici, per lei, per tutti. Ma ecco, come dice Alessio Ramponi, veramente un anno nero per la Svizzera, perché questa vicenda, prima i dazi di Trump, poi dopo la questione di Cron, adesso la vicenda del rave e della sicurezza in Svizzera. Beh, devo dire la verità, ha ragione Alessio Ramponi, non è l'anno dei disastrosi. Dice Sfiritza, ferite e morti sembrerebbero solo italiani, per il momento la morte è soltanto italiana, ma la vera cosa è che la dinamica è piuttosto strana, perché come notano oggi alcune cronache, se fosse una strage jihadista, che è la prima cosa a cui uno viene in mente purtroppo, insomma, questi hanno cessato di sparare, non forse questa è una indicazione perché potevano essere finite le munizioni, ma il punto vero è che c'è stata questa fuga precipitosa degli attentatori, che non è esattamente il modus operandi di queste storie. Aspetta che arriva quei comunisti e Ranucci, la grande bugia verde, il Bajesan, tutti i problemi per noi italiani, la Benza, la Fornero, le città insicure, Chisena, Pet di Angelucci. Vabbè, il coglione è ritornato. Però il coglione, siccome io sto bello sereno in questo periodo, non voglio neanche commentarlo. Repubblica parla in questo caso, forse quella che si spinge di più, a parlare di possibile pista terroristica. Se così fosse, sarebbe un disastro, perché vorrebbe dire che lo jihadismo è arrivato nel paese considerato più sicuro d'Europa. È brutta cronaca, non sono terroristi, però insomma, certamente questa storia del traghetto a Cipro in cui affonda, muoiono 8 persone, 17 dispersi, che si deve pensare che siano morti, con tutti e 8 quelli dell'equipaggio che se ne vanno via. Beh, insomma, devo dire la verità, è una storia davvero allucinante. Tornando alla politica di casa nostra, c'è la storia di Di Battista, che sta evidentemente ora lucido perché manda dei messaggi, sente la Meloni, sente Tajani che si preoccupano della sua condizione di salute. Alcuni di quelli che mi seguono e dicono: ma perché si doveva dare un aereo di Stato a Di Battista? Beh, insomma, intanto capisco il fatto che ci possa essere una differenza di trattamento, però Di Battista è un giornalista che è andato lì a fare un reportage, ad assumersi i rischi di un reportage a Cuba, però evidentemente sono inferiori rispetto ad altre parti del mondo dove vanno i giornalisti, è stato male. Adesso questa idea che un grande paese non possa salvare una persona attraverso un aereo di Stato, beh, che comunque è pagato, io non la condivido, ma non perché io sia un un fan di Di Battista, perché penso che anche in altre occasioni sono stati utilizzati aerei di Stato per salvare giornalisti, cooperanti che sono stati in giro per il mondo e pagando anche degli riscatti. Non vedo perché no a Di Battista, che peraltro ha detto: guardate, c'è l'assicurazione, c'è il Fatto Quotidiano, ci sono i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle che gli avrebbero comunque pagato un aereo taxi per tornare in Europa e in Italia, ma è difficile che lui si possa muovere. Nel frattempo sono andati due medici dell'equipe del Gemelli pagati da Conte, quindi vi prego di non fare polemica su questa vicenda di Battista, perché intanto è una persona che è stata sicuramente molto male, sta in un posto dove le cure, nonostante quello che dicano loro, sono un disastro. Qualcuno ci vogliono raccontare che adesso è colpa degli americani anche questo, e vabbè, prendetevela, ma non è questo il momento di fare polemica. Secondo me è sbagliato anche pensare che su questa vicenda drammatica di Battista ci si possa dividere e scontrare. Mentre invece oggi c'è un'intervista a proposito di malattie incredibile di Franceschini, che è il vero uomo forte, intelligente, l'uomo insieme a Bettini che costruisce le trame del Partito Democratico, che dice: c'ho il Parkinson. L'ho scoperto nel 2020, quindi sono 6 anni che ho il Parkinson, e avere il Parkinson è una cosa terribile. In Italia ci sono 400.000 persone che hanno questa malattia degenerativa che ti fa rinchiudere in te stesso, addirittura talvolta lo neghi alla famiglia, ti tremano le mani, non riesci ad abbottonarti la camicia. Insomma, è una terribile malattia che prende la voce, pensate, dice lui, per un politico quanto valga la parola. E insomma, questa confessione a Fabrizio Roncone oggi sul Corriere della Sera a cuore aperto di Franceschini non è che lo renda solo più umano, ma evidentemente dice: io ho fatto molto fatica a fare questa intervista, ma ai miei colleghi, non politici, ma malati di Parkinson, dico: uscite, non state, non chiudetevi a casa, combattete come cerco di fare io, perché anche la vita sociale, con quella che riesce a fare, l'attività ti riesce a aiutare, ti riesce a tirar fuori. Devo dire la verità che l'intervista è veramente bella, non straziante, veramente bella, ed è anche molto coraggiosa da parte di Franceschini, che, come vi ripeto, non è esattamente l'ultimo dei politici, questo conterebbe poco, ma è uno di quelli che, per esempio, ha contribuito alla segreteria, al creare la segreteria della Schlein, che in continuazione è uno di quelli che fa grandi interviste e ha grandi posizioni politiche. Dice una cosa pazzesca Franceschini: il Parkinson da un certo punto di vista mi ha aiutato, non ho più nessuna grande ambizione personale. Cos'è che dice? Un politico azzera le ambizioni personali e ti fa perdere quel senso di invincibilità. Devo dire, un grande Franceschini, una grande intervista oggi. Andiamo alle miserie invece della politica, e su questa devo dire che Canettieri oggi, riguardo al report, ci fa uno spaccato della redazione che lui definisce un fight club, tutti contro tutti. Mo' hanno nominato Stapresutti, che era lì, che ha fatto l'inchiesta, eccetera, e cercano di distruggere la sua credibilità, perché dicono: è andata a mangiare nel ristorante di La Vitola, dove c'è andato mezzo mondo, mezza redazione, e lei peraltro non era l'amica della Vidola, come era il conduttore, che invece loro vogliono difendere. Quindi fuoco amico nei confronti della Presutti, che mi sembra una roba incredibile, incredibile, perché adesso Pier Vincenzi e la Presutti stanno cercando di farli fuori per cose strane. Per esempio, Pier Vincenzi starebbe nello stesso club di Tor di Quinto, dove gioca a rugby anche Corsini. Beh, insomma, vale tutto. Devo dire, è veramente imbarazzante le chat che si facevano tra di loro e tra i redattori, che mandavano a Ranucci, gli amici di Ranucci, per far vedere quanto erano stronzi gli nemici di Ranucci. Vabbè, insomma, stiamo parlando veramente non dell'asilo Mariuccia, ma peggio dell'asilo Mariuccia. In tutto questo, invece, il giornale indaga su una cosa molto seria, e cioè i rapporti dei servizi segreti con Report. E questa non è una cazzata tra bambini che si divertono all'asilo, che si litigano all'asilo, perché qui la vicenda sostanziale è quella vicenda dell'autogrill di Mancini, spione con Renzi, fotografata, andata in onda a Report, cosa che tutti noi avremmo fatto, ovviamente, mandare in onda una ricostruzione di quel tipo. Però in quella ricostruzione la cosa incredibile è che poi a riconoscere Mancini sia mascherato un uomo dei servizi segreti, e che ci siano rapporti dei servizi segreti e fonti dei servizi segreti con Ranucci, e che la Belloni, capa dei servizi segreti, a precisa domanda alle indagini difensive della Procura di Ravenna sulla vicenda di Autogrill, in cui chiedeva che rapporti ci fossero tra i servizi segreti e il report, lei ha risposto con il segreto di Stato. Beh, insomma, adesso che la Meloni, dice il giornale, ha tolto il segreto di Stato dalla vicenda dell'autogrill, potrebbe la Belloni rispondere meglio. L'Islanda vota no. Beh, soltanto Repubblica oggi apre su questa vicenda. Certo, il taglio è quello che la lobby dei pescatori, che fanno il 6% del PIL dell'Islanda, è contraria, ma per fare il 53% dell'Islanda non bastano i pescatori, evidentemente, può essere i più interessati a non farsi dare le quote, ma a autoregolarsi come oggi si autoregolano in Islanda, le quote dell'Europa. Ma insomma, il materialismo storico dei giornalisti marxisti, ma non perché lo sappiano neanche loro, cioè l'idea che c'è sempre una notizia economica rispetto delle scelte, beh, francamente è ridondante in tutti i pezzi di Repubblica. Quindi l'Islanda vince no per motivi dei pescatori e non per tanti altri motivi, le regole, la passione, l'isolazionismo, le religioni, non è il caso dell'Islanda, che sempre hanno guidato purtroppo molto violentemente i popoli. Due ultime cose che volevo raccontare perché vale la pena leggere per chi ha ancora un po' di tempo, la storia dell'iPod, stupendo, l'uomo che inventò l'iPod, l'iPod, il primo, diciamo, ascoltatore musicale, fu 25 anni fa e non era andato dalla Apple, era andato in un'altra società che l'aveva cagato zero. Va dalla Apple e trova Steve Jobs e ovviamente fanno quel prodotto straordinario che ha avuto un successo incredibile. 1.000 canzoni, racconta Romagnoli, nel primo iPod del 2001, ha rivoluzionato il mondo della musica e, come spesso avviene per la Apple, è un insieme di intelligenza, marketing e tecnologia che fa vincere questi strumenti, perché esisteva già un lettore MP3 che l'aveva inventato 2 anni prima una società sudcoreana, però aveva 10 brani dentro e comunque non avevano il marketing e l'intelligenza di Steve Jobs per renderlo un successo globale. Bello il grafico che ci racconta qual è l'evoluzione della musica digitale dal Walkman, digitale o analogica, dal Walkman e alla, appunto, le piattaforme di streaming di oggi. Ultima cosa, l'intervista a Mary Austin, fantastica secondo alcuni, per me molto, diciamo, sotto le aspettative. È la donna che ha seguito tutta la vita, la tuttofare, l'assistente di Freddie Mercury. Chiunque abbia visto il film di Freddie Mercury si sarebbe aspettato qualcosa di più dall'intervista di questa sua assistente, che lo è stato per gli ultimi, per tutti gli anni della sua vita. Vi fu fidanzata, Freddie Mercury non si sposò con lei perché gli disse che era bisex. Beh, insomma, tutte cose che purtroppo abbiamo visto nel film, o per fortuna abbiamo visto nel film, e quindi l'intervista non ci regala aneddoti o anche sensazioni un po' diverse rispetto a quelle straordinarie di quel film straordinario che racconta la vita di Freddie Mercury. Direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo domani. Se volete, su Substack ho raccontato 10 piccoli indizi che fanno tremare il mercato finanziario. Ma attenzione, non sono un promotore finanziario, sono soltanto elementi che vi possono essere utili per capire dove vanno i vostri investimenti. Ciao.